Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'intervista del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretto e come sempre c'è Andrea Peduzzi. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
E insieme a noi, questa sera, il cofondatore nonché PR e business developer di uno studio indipendente italianissimo che da poco, peraltro, ha pubblicato su console il suo gioco di punta. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Michele Giannone di Invader Studios. Ciao Michele.
Ciao a tutti,
Ciao.
ciao.
Grazie di essere qua.
Grazie a voi per l'invito.
Visto anche il momento topico di Invader Studio, appunto per il rilascio, che poi ne parleremo del gioco, se vuoi presentarti un attimo, dirci chi sei, cosa fai, anche se sicuramente ti conosceranno un botto di persone, quindi, ma probabilmente è inutile, però insomma, male non fa secondo noi.
Beh, non è detto, sì. Sì, comunque sono cofondatore di Invader Studios, poi mi occupo ovviamente a livello societario di tutte le comunicazioni con l'esterno, social, eccetera, quindi anche in questo caso per questa intervista, ad esempio, e invece per Daimler 1998, che è il nostro primo prodotto, come hai detto tu, rilasciato da pochissimo su console, il 28 aprile in tutto il mondo,
Esatto.
ho lavorato come creative director.
Bene, benissimo. Allora, io direi, Andrea, fai tu fai un sacco di domande al nostro ospite, che io mi interferirò mano a mano.
Tranquillo. Allora, Michele, io al di là delle presentazioni, vabbè, conoscendo anche un po' quello che è il vostro background, però magari lo facciamo emergere direttamente dal tuo racconto, ti
Sì.
chiederei di raccontare come è nato il nucleo del vostro team, anche ancora prima, diciamo così, che fosse magari un progetto dal taglio così professionale, anzi, né dal taglio deliberatamente professionale. Quindi, come vi siete conosciuti, come avete deciso di iniziare a pasticciare con i videogiochi, come è nata questa cosa?
Beh, è una bella storia anche perché ce la chiedono sempre in molti perché non è proprio usuale, diciamo così, è un po' il piccolo grande sogno da adolescenti che diventa realtà, perché noi comunque come gruppo, diciamo bene o male la base ci conosciamo già da diverso tempo, anche perché noi di base siamo Levano Romano, che è un piccolo paesino vicino Roma, veramente piccolo, 7.000 abitanti, e in parte del gruppo, io e altri ragazzi già ci conosciamo da tempo, quindi figurati adolescenti durante gli anni 90, fissati con i videogiochi, survival horror, eccetera. E in parte, diciamo, più o meno dal 2010, verso il 2015, in quegli anni lavoravamo un minimo comunque nel settore, anche se in ambiti diversi. Io, per esempio, giornalista, altri ragazzi lavoravano nell'audio, nel 3D, come ad esempio Alessandro De Bianchi, che è il game director, o Tiziano Bucci, che è anche l'art director. Quindi, diciamo, gravitavamo intorno al settore, anche se non facendo parte di produzioni più o meno conosciute o di alcun tipo. Ad ogni modo, un po' per la passione che ci legava da sempre, un po' per il fatto che ci conoscessimo e un po' per la volontà di fare qualcosa di nostro, decidemmo quindi di provare, di unirci, di unire i nostri intenti, anche le nostre abilità e conoscenze a livello professionale, e di provare a fare qualcosa di nostro. Quindi diciamo che inizia proprio veramente come il sogno dei piccoli appassionati di videogiochi, e dicono: ok, proviamo a fare qualcosa di nostro, capiamo se siamo in grado, capiamo quali sono i processi di sviluppo, anche perché comunque, come vi dicevo, si parla del 2015 più o meno, quindi se adesso ancora il settore in Italia non è proprio esploso, figurarsi 5 anni fa, quindi non è che ci fosse tutta questa, diciamo, pratica o comunque queste conoscenze a livello
Certo.
produttivo per capire come funzionasse. Diciamo che ci siamo un po' buttati, e fortuna che c'è stata anche un po' di incoscienza, perché probabilmente sapendo quello che ci avrebbe aspettato nei 5 anni successivi, non so se avremmo cominciato con lo stesso, non lo so, con lo stesso piglio, diciamo così. Però in realtà no, c'è stata sicuramente incoscienza, ma tanta passione e volontà. Quindi diciamo che abbiamo affittato quello che poteva essere il vero e proprio garage sottostrada, in cui avevamo, ecco, giusto qualche scrivania, qualche sedia e qualche computer, diciamo, costruito con pezzi di altri computer, quindi figuratevi proprio la base. E eravamo un gruppo di appena, come dicevo, 5-6 persone, bene o male ci conoscevamo tutti da tempo, quindi il vero e proprio gruppo di amici che comunque cercano di fare della propria passione un lavoro. E dato che a quel tempo ovviamente neanche si parlava lontanamente di remake di Resident Evil 2, noi eravamo fissatissimi con il genere e con la serie in particolare, ci siamo guardati e abbiamo detto, proviamo subito a renderci le cose difficili da subito, proviamo a fare un remake amatoriale, totalmente no profit ovviamente, di Resident Evil 2, così. Diciamo
così, un progettino, facile.
Beh, sì. È la classica puzzle game in pixel art.
Esatto, bravissimi. Cioè, perché non provare a mettersi subito sulla bocca di tutti, poi in bene o in male? Perché poi bisogna vedere.
Beh, è un rischio, certo, è un rischio. Però, sì.
Perché per noi comunque era veramente unire l'utile al dilettevole, nel senso era sì, testare le nostre skill e possibilità. E capacità anche, ma allo stesso tempo poi in realtà farti conoscere all'esterno, perché nel momento in cui inizi a lavorarci, utilizzi un brand così conosciuto, poi il periodo allora di Capcom era quello che ben sapete, dal 2010 fino al 2015 ancora, diciamo, navigavano in delle acque particolari tra i vari Resident Evil 6, Operation Raccoon City e i vari spin-off che insomma non è che piacessero proprio.
Anni di contestazione, diciamo, anni di contestazione.
Bravissimo, esatto. Diciamo, e quindi nel momento in cui abbiamo iniziato ovviamente con il motore Unity inizialmente, però già i primi video gameplay o comunque i primi screen aiutarono moltissimo a farci conoscere, fu veramente incredibile sui social o anche con articoli un po' in tutto il mondo, perché comunque sia, ripeto, l'attesa per un titolo di questo tipo era tanta. Noi, bene o male, volendo unire quelle che era, diciamo, volevamo mostrare una versione tutta nostra del remake, perché ovviamente c'erano già altri team in tutto il mondo che stavano provando a fare dei remake amatoriali di Resident Evil 2, però preferivano andare con la telecamera fissa, quindi fixed camera, un po' più vicino, diciamo, all'originale. Noi invece decidemmo di fare qualcosa di diverso, ci siamo detti ok, una volta che ci siamo a questo punto facciamo qualcosa di rottura che in più piaccia a noi, che possa funzionare, che sia diverso anche da quello che stanno facendo tanti altri, e quindi optammo per questa over the shoulder camera, quindi telecamera in terza persona dietro la spalla del protagonista, molto vicina a Resident Evil 4 in quel caso, ma rifacendosi comunque anche a Dead Space ad esempio, riutilizzando degli asset legati ad altri Resident Evil che erano ovviamente in giro, però lavorando anche molto dal punto di vista nostro fra gameplay, trovate anche meccaniche feature, trovate anche nostra a livello di creatività nell'andare a modificare quello che poteva essere il flow originale del titolo e comunque andare a cambiare un pochettino qualche location, qualche dettaglio, appunto, un po' come poi in realtà ha fatto Capcom con il remake ufficiale, e quindi renderlo sì un qualcosa che tutti aspettavano, ma allo stesso tempo qualcosa che fosse effettivamente nostro, quindi ripeto, unire l'utile al dilettevole, farti conoscere per qualcosa che stai facendo tu, ma in realtà sfruttando tra virgolette quello che è un brand o comunque un titolo che stanno aspettando in molti. E diciamo quindi che iniziamo con Unity, poi però inizio 2015 ci fu fortunatamente, diciamo, lo sdoganamento, definiamolo così, di Unreal Engine, della Unreal Engine. E da lì veramente anche il progetto e anche le nostre possibilità crebbero esponenzialmente. Ovviamente va detto che noi, per quanto team già allora piccolo, avevamo deciso di fare quello 24 ore su 24 e quindi avevamo lasciato qualsiasi altro tipo di lavoro o altro hobby, eccetera. Praticamente avevamo unito tutto in questa esperienza perché volevamo farla nel modo giusto della serie. Se ci proviamo, facciamolo fatto bene, se riusciamo, ottimo, se non riusciamo almeno abbiamo fatto tutto il possibile, quindi non rimaniamo insomma con gli impianti.
Che figata, però se posso dirlo, che gran figata.
Sì, guarda, è così, perché effettivamente ripenso a quel periodo un po' veramente come l'inizio di tutto, poi ovviamente difficoltà, problemi eccetera, troppi ce n'erano ogni giorno e ogni notte, perché lavoravamo già allora giorno e notte pur di riuscire a fare qualcosa e attirare l'attenzione e mostrare subito in tempi stretti. E però effettivamente è un periodo che uno ricorda con piacere, perché è stato un po' l'inizio poi del percorso, no? E diciamo che quindi spostandoci su Unreal Engine tutto crebbe a dismisura, nel senso nell'estate del 2015 noi pubblicammo su YouTube due gameplay trailer della nuova, definiamola così, versione di Resident Evil 2 Reborn, così l'avevamo chiamato, un Reborn, e lì arrivarono milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. articoli, interviste che arrivavano dall'America, dal Giappone, ovunque, quindi diciamo che ci siamo ritrovati catapultati in qualcosa che speravamo, ma non pensavamo potesse arrivare in questa misura. E ovviamente iniziarono a venirci qualche dubbio della serie: arriverà anche qualche cosa da parte di Capcom, perché comunque sia, figuratevi, contando quello che Konami o Nintendo facevano a tutti i possibili far remake o qualsiasi cosa legata ai loro brand fatta da fan, e quindi Cease and Desist nudo e crudo, bello cattivo, e magari su progetti che avevano avuto riscosso anche meno attenzione del nostro, sapevamo che comunque, certo, qualcosa sarebbe successo a breve. Infatti non passò neanche un mese, era agosto 2015, che anche allora io mi occupavo un pochettino delle, comunque anche della parte interfacciarsi con l'esterno, quindi ecco che mi arriva una chiamata
dal Giappone
sul telefono da un numero che non conosco, da Londra.
Mai rispondere a chiamate sconosciute, sì, ragazzi,
soprattutto in terra.
Ho imparato ho scoperto questa cosa. No, in realtà diciamo che in realtà è stata una cosa più che positiva, perché ovviamente era Capcom che ci chiamava dalla loro sede di Londra, e in realtà furono veramente molto 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 gentili e amichevoli, nel senso che prima di tutto ci fecero i complimenti in realtà per quello che avevamo fatto e per quella sorta di analisi di mercato che avevamo fatto per loro nel constatare tutta questa attenzione che era tornata a ruotare attorno al remake o comunque a Resident Evil 2 e quindi al remake. Allo stesso tempo ci chiesero ovviamente di fermare i lavori e di ufficializzare questo stop ai lavori, perché loro avrebbero da lì a poco ufficializzato la loro versione ufficiale, e in più però ci dissero: però facciamo una cosa, entro un paio di mesi ci venite a trovare ad Osaka e parliamo nella nostra sede principale, parliamo un pochettino di qualche cosa. Quindi figurati, insomma, attaccato il telefono, un momento piuttosto scioccante per tutti, perché comunque sia di punto in bianco è accaduto quello che ci aspettavamo, però ti ritrovi anche a non poter più aggiungere anche una spilla, un lavoro che comunque facevi da molto tempo, seppur no profit, seppure senza alcun guadagno, ma un qualcosa che comunque ci aveva insegnato molto, ci aveva permesso di avere una community enorme. Diciamo che devi interromperlo da un minuto all'altro senza veramente poter aggiungere neanche più una spilla, perché poi rischi seriamente. No, certo. Però noi comunque l'avevamo preso.
Interromperti un secondo e farti
una
curiosità che mi è venuta. Voi avete investito direttamente tutto, anche in termini di impegno, poi in Resident Evil 2 Reborn, e l'obiettivo principale era fare esperienza interno allo studio, basandosi su un design già noto, e contemporaneamente lavorare di marketing in vista poi di fare già qualcos'altro.
Bravissimo.
Cioè, quindi in realtà il piano vostro, per dire, rispetto magari ad altri studi che puntano sulla prima uscita, era lavorare su esperienza e apprendimento immagine, corretto?
Sì, effettivamente era forse molto più ragionato di quanto non credessimo, nel senso che per noi è venuto naturale, ma effettivamente credo anche adesso, guardandoci indietro, sia stata un'ottima strategia.
Ma è una strategia che ha pagato ed è insolita, soprattutto in Italia.
Effettivamente poi l'obiettivo è stato raggiunto, perché è ovvio che prima o poi, come dicevi tu, la telefonata sarebbe arrivata, anche perché ho visto il trailer su YouTube di cui parlavi, è fighissimo, quindi
è fatto molto bene.
Nel senso, avete avuto modo di controllarlo, e contando che è un lavoro di vederlo, contando che è un lavoro di 5 anni fa, che insomma è chiaro, infatti, che regga il confronto fino a un certo punto, però se voi lo valutate come base di un lavoro successivo, diciamo che può sembrare quasi un blockout comunque una versione early poi del remake ufficiale, senso comunque le feature e le meccaniche ci sono.
No, vedendo vedendo il trailer su YouTube, secondo me, cioè, la prima cosa che mi è venuta a pensare è che a capo con qualcuno ha visto il trailer e ha detto: questi qua è meglio fermarli, perché fanno una roba migliore della nostra.
Oppure li compriamo. Vi è anche passato per la testa magari di ricevere qualche offerta diretta?
Sì, ci è passato per la testa, però forse ecco, lì c'era qualche inesperienza in più della serie. Noi non eravamo ancora una società, eravamo un gruppo veramente di amici e di fan. È chiaro che l'esperienza ancora era ridotta, un minimo ce lo aspettavamo, questo non lo metto in dubbio, però allo stesso tempo è chiaro che non è un po'
non sei pronto
presto per poter immaginare che una società di quel genere e di professionisti, diciamo, ti metta a bordo per un ti faccia salire a bordo per un progetto così importante, però va detto pure che comunque dimostrarono che quello che avevamo fatto aveva avuto un senso, e come soprattutto poi durante l'incontro che abbiamo avuto con loro. Noi comunque, quando siamo andati lì, abbiamo portato una versione veramente early di Demer 1998, realizzata poi in un paio di mesi, perché la telefonata è arrivata ad agosto, noi ci siamo incontrati a ottobre, mettiamoci un paio di mesi lavorando giorno e notte. E, però in realtà fu un incontro molto molto professionale e poco in realtà fan, diciamo, per darci il contentino, perché prima di tutto ovviamente noi portavamo, come detto, questo materiale su Daimler, e loro lo analizzarono con molta cura, e parliamo ovviamente c'erano i tre producer principali di Capcom lì con noi nella stanzetta nel palazzo R&D, quindi ricerca e sviluppo di Capcom ad Osaka. Sì, perché c'erano Takeuchi, Hirabayashi e Kanda, che erano praticamente i tre producer che poi avrebbero lavorato al remake ufficiale di Resident Evil 2, oltre al fatto che Takeuchi sta proprio a capo della produzione, comunque proprio a capo dei producer di Capcom in generale. Quindi diciamo che è stato già da subito, non è che per dire ci hanno fatto incontrare l'ultimo degli ultimi, ci hanno fatto incontrare invece le teste di serie, insomma. E se uno si aspettava magari un incontro tanto per darci il contentino, non è stato così da subito, e l'abbiamo capito. In più ci diedero veramente dei consigli molto avanzati e importanti per noi, che poi abbiamo messo a frutto anche negli anni successivi nello sviluppo. In più, cosa ancora più incredibile, dopo aver firmato parecchie carte per ovviamente mantenere il segreto tra noi, ci portarono a dei piani superiori, perché diciamo, Capcom ad Osaka ha diversi palazzi, uno particolarmente dedicato allo sviluppo. Ogni piano ci sono 100-200 persone che lavorano ad un titolo in particolare, e ci portarono prima a vedere in anteprima Resident Evil 7, che sarebbe stato presentato solo a giugno successivo alle 3, quindi figuratevi, con 8 mesi di anticipo ci fecero vedere quello che era Resident Evil 7, e con tutto il discorso della prima persona, immaginate quanto potessimo essere stupiti noi. Insomma, ci aprirono delle porte importanti, perché comunque, a sapere in anteprima una cosa del genere, significa anche loro si sono fidati, e col senno di poi abbiamo dimostrato che hanno fatto bene. E quindi figurarsi. In più ci portarono al piano successivo, in cui addirittura stavano realizzando proprio Resident Evil 2 Remake, ovviamente era una fase molto 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 early, e però riuscimmo comunque a riconoscere ambientazioni, personaggi, eccetera, anche se era quasi più scarno di quello che avevamo fatto noi, proprio per dire che comunque le cose partono da una base e poi ovviamente arrivano a quello che abbiamo visto, che hanno tirato fuori, che è un capolavoro assoluto. Quindi poi tornammo dopo averci fatto vedere questi progetti, tornammo nella saletta meeting dove eravamo stati all'inizio, e lì carta e penna alla mano cominciarono a farci delle domande su quello che avevamo visto, quindi chiedendoci feedback, eccetera. Quindi capite che è stato veramente strano, perché comunque la parte che era fan, che era in noi, capirai, sogno realizzato già dal momento che eravamo saliti sull'aereo, forse dalla telefonata, nel senso nemmeno a parlarne. Però i futuri professionisti che erano in noi, comunque sia, che magari potranno rimanere più delusi dal non avere una possibilità di lavorare con loro, eccetera, in realtà ci tornò qualcosa di veramente importante, sia a livello di feeling da loro, sia poi a livello di consigli, e in più anche tutto un networking che è arrivato successivamente, a cui ci hanno dato accesso, che per una, diciamo, per un gruppo allora e per una società successivamente, quando l'aprimmo poco tempo dopo, è un qualcosa che non tutti ti insomma, non tutti hanno la possibilità di avere, diciamo così.
Considerando che Konami ti manda i ninja per ucciderti, effettivamente c'è una bella differenza. Esatto.
È un know-how che non apprezzo.
Sì, ma poi soprattutto loro, successivamente, noi continuiamo a sentirci con loro, fortunatamente, fino a pochi giorni fa, perché sono stati di parola anche in questo. Ci hanno detto comunque che ci avrebbero seguito durante lo sviluppo, e l'hanno fatto. Esatto. Ci hanno aiutato addirittura con dei post social fatti da loro. È una cosa senza prezzo. E ci siamo incontrati con loro di nuovo lo scorso novembre ad Osaka, di nuovo dopo aver fatto uscire il gioco. È stato bellissimo anche quello, perché comunque è un po' stato chiudere il cerchio, perché un conto è quando vai lì da gruppo di fan che ha lavorato al loro far remake, e un conto quando ci vai 4 anni dopo, certo, con il tuo titolo uscito sul mercato ispirato a loro, che è comunque un titolo indie, ma che tanti avvicinano al Resident Evil nel bene e nel male, ovviamente. E quindi figurarci quando siamo andati lì è stato ancora più bello. In più, con l'uscita di Resident Evil 2, il remake ufficiale, ci hanno inserito nei credits di gioco, negli special thanks, figuratevi, insomma, per noi è stato proprio il coronamento di un sogno, e da parte loro anche riconoscimento di un lavoro che abbiamo fatto noi come fan, e che li ha aiutati sicuramente, ce l'hanno detto, la gente ce lo dice, i fan ce lo dicono, e ci danno questo credito. In più loro ci hanno messo nei titoli di coda del gioco, insomma, direi che è una bella soddisfazione, sì, diciamo così.
Perché Daymare è uscito per PC a novembre, giusto, dell'anno scorso.
Sì, e okay. a settembre,
invece, 17, sì, come dicevi, sì, per console a fine aprile.
28 aprile.
28 aprile.
Sì, 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 sì.
A quel punto, diciamo, tornando un po' indietro nel tempo, quindi quando poi siete usciti da Capcom e a quel punto avete deciso di fare cose, non dico sul serio, ma ancora più sul serio, nel senso di investirvi, strutturarvi, come vi siete mossi, come prosegue la storia in quel senso, come avete anche imparato a strutturarvi in quella direzione e a gestire, pur essendo dipendenti, quello che era un progetto sommato dal profilo medio-alto, anche e soprattutto rispetto a quelli che sono di solito i punti di partenza di tanti studi indipendenti.
Diciamo che inizialmente esci sicuramente svuotato, perché ovviamente le emozioni in un incontro di questo tipo sono tantissime, allo stesso tempo è un po' come se avessi chiuso effettivamente un qualcosa della serie, ok, tutto quello che ho fatto fino adesso con oggi si è chiuso, nel senso che comunque torno a casa, devo cominciare o devo ricominciare o rimettermi su qualcosa che sia totalmente mio, che significa impegnarmi nel farlo, spendere tempo, soldi ovviamente, in più tentare di spostare una community che ormai ce l'avamo fatti, e allo stesso tempo però trasportarla e trascinarla, sradicarla su un qualcosa, trapiantarla su qualcosa che fosse totalmente nostro, nato da zero, e che poteva non avere ovviamente lo stesso, potevano non avere lo stesso riscontro a livello di impatto di un far remake di Resident Evil, non potendo sfruttare quel brand. Quindi diciamo comunque di sei sì motivato, sì eccitato, allo stesso tempo però un pochettino svuotato. Fortunatamente è bastato poco, in realtà, giusto il tempo di tornare in Italia, poi per subito riorganizzarci, per consolidare il team della serie. Ok, da adesso bisogna iniziare a fare le cose seriamente, dove dobbiamo aprire una società, dobbiamo capire chi effettivamente c'è dentro adesso su un titolo nuovo, partendo quasi da zero, nonostante le conoscenze che abbiamo avuto. Chi vuole rimanere rimanga, chi vuole andare via vada, non è un problema. Quindi diciamo che abbiamo consolidato il team. Fortunatamente poi nel tempo si sono anche aggiunte altri professionisti che sono stati fondamentali poi per lo sviluppo di Daymare. In ogni caso, diciamo, iniziamo a fare le cose seriamente. Ci siamo andati a perdere tempo, cioè da perdere tempo, a investire tempo giorno e notte nuovamente, soldi tantissimi, perché ovviamente poi ci siamo dovuti anche trasferire in un posto che non fosse un garage rimediato. Siamo riusciti a riadattare un appartamento molto più grande e molto più comodo, che poi è lo stesso che è all'interno del gioco, in realtà,
Sì,
e la gente la fa ridere moltissimo perché
è
ci
vero,
vengono a
ci sono
trovare
compare più di una volta.
ci vengono a trovare tutti i giorni lì, praticamente, perché veramente fino all'ultima mesh è tutto com'è nella realtà, quello studio, e anche poi il palazzo, in realtà, è tutto quello che c'è intorno. E ad ogni modo, sì, diciamo che quindi abbiamo deciso di fare quel passo ancora in più per crescere, per noi diventare più adulti a quel punto, e iniziare a farlo in maniera ancora più seria, mettendo a frutto quello che avevamo imparato, decidendo di ovviamente imparare ancora di più, perché a quel punto ci dovevamo scontrare con tutti i settori e fasi di produzione per noi nuovi. Ed ecco che quindi passano in realtà in ben poco tempo, 2 anni e mezzo, quasi tre, fra preproduzione e produzione, in cui ovviamente sono stati immaginatevi i problemi, sbatto su quel muro e capisco che la strada non è quella e ne prendo un'altra. Anche ovviamente collaborazioni con società internazionali tra il mock-up o la post-produzione audio, ad esempio. Quindi comunque abbiamo imparato anche da quel punto di vista. Poi fortunatamente abbiamo avuto anche il supporto di professionisti del settore, quali ad esempio Kazuhira Oyama, che era il director di Resident Evil 3 Nemesis originale, che ci ha dato dei consigli ad inizio produzione come advisor, oppure Nakai, che ovviamente era un character designer e enemy designer per la saga di Resident Evil. Anche lui ci ha fatto dei concept basilari poi per la riuscita del progetto, così come poi, dispiace dirlo, Paul Haddad,
Grazie.
che Conti è scomparso da poco, e il nostro, quello fatto con noi è stato l'ultimo suo progetto dopo il voice acting Resident Evil 2 originale di Leon Kennedy. E questa è una cosa anche che ci fa estremo piacere, perché comunque ci ha seguito, ci ha dato, ha lavorato con noi, è stato sempre entusiasta del progetto fino alla fine, quindi ci dispiace moltissimo anche non poter
condividere con
avere più la possibilità, sì, con lui, perché comunque era veramente una grande persona, ma anche un ottimo professionista. Avremmo voluto continuare a avere rapporti con lui, anche a lavorare insieme, ma purtroppo è successo quel che è successo, però ne siamo grati, ne saremo sempre grati, perché comunque è sempre quel tassello in più fondamentale che ti aiuta anche a farti riconoscere dalla community di Resident Evil. E quindi questi advisor e collaboratori, il supporto di Capcom, eccetera, diciamo che fortunatamente, grazie anche poi al nostro lavoro con Daimer, che è un titolo che comunque è ambizioso, ha i suoi difetti, ma è sicuramente un prodotto simile e vicino alla saga di Resident Evil, dei nuovi Resident Evil, diciamo che fortunatamente abbiamo avuto sin da subito un ottimo riscontro a livello di community, abbiamo saputo anche noi coltivarcela poi negli anni, saperla mantenere. Non è stato facile così, non è stato facile produrre il gioco, però diciamo che fortunatamente le cose sono andate nel migliore dei modi, e noi sicuramente siamo cresciuti moltissimo a livello produttivo, a livello di team, tanto, a livello societario altrettanto, perché come immaginerete in Italia insomma non è che sia proprio prontissimo l'ecosistema per delle società che sviluppino videogiochi, soprattutto nel momento in cui tu non guadagni ma hai solo spese, non è che ci siano proprio sovvenzioni o altro che aiutino, agevolazioni che aiutino, però bene o male se poi riesci a sopravvivere, diciamo che poi magari hai dei giusti riscontri. Anche noi sappiamo che comunque non sarebbe stato facile, perché avevamo scelto un prodotto complesso, ambizioso, 3 personaggi, quasi 15 ore di gioco tra le 10 e le 15, oltre 12 mappe, tante difficoltà, cutscene, mock-up, performance capture, animazioni facciali, eccetera, che poi ovviamente sappiamo che possono essere più o meno riuscite, perché il budget era bassissimo, come ben sapete, il team sempre di 10 persone era, quindi abbiamo fatto molto più di quanto fosse possibile. Però ecco, siamo veramente tanto tanto soddisfatti del risultato e di come la gente i fan soprattutto lo stiano apprezzando, questo sì. Questa è un po' la cronistoria, diciamo, di come tutto è nato e di come da un fan remake si sia arrivato poi a un titolo che ha molto, moltissimo in comune con Resident Evil, allo stesso tempo però vanno fatte le dovute differenze del caso, perché è chiaro che sono due titoli simili ma completamente diversi, non solo a livello produttivo ma anche a livello proprio di esperienza, diciamo così.
E quando voi avete iniziato, diciamo, su Daimer, quanto siete riusciti in quel periodo a recuperare, ammesso che abbiate recuperato qualcosa dal precedente Reborn?
Ma molto più a livello di concetti,
di concept,
di idee. Sì, molto più a livello proprio di approccio anche all'engine, a livello anche di idee, di gameplay, feature, qualcosa in mente già l'avevamo, l'avremmo voluto mostrare magari con video successivi o con qualche demo del fan remake, in realtà l'abbiamo utilizzate per Daimer, e altre invece completamente originali, come ad esempio la doppia ricarica, che è una delle feature più particolari di Daimer, che in realtà l'abbiamo ideata totalmente per il nostro titolo. Quindi diciamo che è stata un'esperienza quella fondamentale, perché a livello esterno ci ha permesso di interfacciarci subito con una community grande, con la stampa di tutto il mondo e addirittura con società come Capcom, ma a livello interno comunque ci ha permesso di fare quello che volevamo fare sin da quei primi giorni in quel garage, ossia il voler proprio capire quali fossero le nostre possibilità, imparare quello che non conoscevamo e metterci alla prova fino a che non fossimo pronti a poter rilasciare un prodotto nella sua interezza. Ecco.
Bene, allora, nel 2017 c'è stata la campagna su Kickstarter, giusto?
Sì.
Ma oltre a quella avete messo in gioco altre pedine per comunque procedere? Avete avuto altri sovvenzioni? Insomma, come siete riusciti a gestire anche la parte economica? Perché insomma non mi sembra una roba così facile.
Complica- complicatissimo, sì, no, anche perché Kickstarter andò bene, tra virgolette, nel senso che comunque noi, vabbè, avevamo chiesto molto di più, riuscimmo, se non ricordo male, ad ottenere un 40.000 euro, ma ovviamente avevamo chiesto molto, molto di più, non furono abbastanza, e ovviamente se non vinci la campagna Kickstarter non ti dà nulla, quindi in realtà abbiamo preso zero. Quello era poi un periodo particolarmente buio per le campagne, perché comunque c'erano state tante, tra virgolette, fregature per chi le aveva provato a fare, soprattutto nel settore dei videogiochi, quindi diciamo che forse anche il momento non era il migliore. Però se anche non essere riusciti lì avrebbe potuto abbatterci, in realtà ci ha dato ancora più voglia di andare avanti, perché comunque abbiamo visto che c'era comunque qualcuno che attendeva il titolo, che credeva in noi, e questo è stato veramente fondamentale. Ovviamente in quel periodo abbiamo anche avuto, diciamo, vivendo noi in una comunità piuttosto piccola, come vi dicevo, a questo paesino, abbiamo avuto la possibilità di interfacciarci con delle realtà finanziarie del posto che hanno creduto in noi, e questo ovviamente, unito ai nostri impegni personali a livello economico, ci ha dato un buon riscontro e comunque una buona base per partire a livello economico. Quindi diciamo che veramente la comunità si è stretta comunque attorno a noi. Dovevano esserci ovviamente delle garanzie di base, perché anche insomma, nessuno dà i soldi per nulla, e noi ovviamente per poter ottenere qualche cosina abbiamo dovuto fare, dimostrare che il progetto fosse valido, che il settore fosse valido, perché ovviamente immaginate, non è che tutti conoscano il settore, non è che in Italia ci siano così tanti publisher legati al mondo dei videogiochi, quindi immaginate che comunque devi anche far capire a chi deve credere in te che possibilità ci sono effettivamente di poter rientrare e di tirar fuori un prodotto che fosse convincente. Fortunatamente ha funzionato, devo dire che certamente può essere questo uno scoglio per chiunque decida di buttarsi nel settore, tra virgolette, in maniera indipendente. È pur vero che è chiaro che dipende sempre dall'entità e dalla dimensione del progetto. Noi avevamo comunque, c'eravamo dedicati a un qualcosa che fosse, ripeto, ambizioso e richiedeva un determinato budget, non quanto avremmo avuto bisogno, molto più basso, ma in ogni caso comunque si parla di cifre piuttosto grosse, mentre se uno sceglie semplicemente un titolo molto più semplice, è chiaro che lo fai anche con meno soldi, però è anche una, diciamo, dei competitor sono molto più numerosi, in più hai anche dei riscontri a livello esterno che ovviamente sono meno importanti, tra virgolette, perché ci sono molti più titoli di quel genere, magari, o di quella dimensione, diciamo così, sia a livello produttivo che... Mentre noi, ecco, abbiamo puntato subito in alto. Effettivamente può essere un rischio, però devi anche rischiare, soprattutto se pensi di avere le capacità, se pensi che sia il momento giusto per farlo, se hai il background come il nostro, tra Resident Evil, Capcom e tutto, e diciamo che questa scelta alla lunga ha pagato, ecco.
Ok.
E invece poi quando è entrato in gioco il publisher, se non sbaglio, The Structure Creation, corretto?
Sì, in quel caso.
La vostra precedente avventura insieme a Capcom ha contribuito a darvi credibilità, contatti in quel senso? Come ha funzionato anche l'approccio col publisher?
Sì, perché comunque sia, allora, intanto noi abbiamo trovato il publisher alla Gamescom 2018.
Ah, ok. E lì... Quindi funzionano.
Sì, 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 devo dire di sì. Per noi hanno funzionato, ha funzionato bene, anche altri eventi a cui siamo stati. Comunque ci hanno dato dei contatti fondamentali che anche in questo periodo magari ci stanno tornando utili. E devo dire che ovviamente e fortunatamente la nostra storia ci precedeva, quindi comunque sia con chiunque avessimo stretto contatto per poi vederci lì, sapeva bene o male la nostra storia, sapeva del supporto di Capcom, dei former Capcom che ci avevano aiutato, del nostro progetto simile a Resident Evil, anche se in scala più piccola, ovviamente. In più i fan remake non erano ancora usciti, quindi diciamo che fortunatamente l'attenzione non era poco da parte dei possibili publisher, e abbiamo trovato in loro un ottimo partner, semplicemente perché noi ovviamente eravamo già quasi in conclusione della produzione, ci servivano quel supporto in più che rendesse l'esperienza molto più smussata, molto più giocabile, molto più dettagliata, diciamo così. C'era il core, ma mancavano un pochettino di dettagli che da soli avremmo anche potuto ultimare, ma avremmo speso più soldi e più tempo, ovviamente, mentre nel momento in cui interviene un publisher che è anche developer in questo caso, mm-hmm. oltre ad aiutarti dal punto di vista del marketing e della comunicazione, ti dà anche supporto a livello di sviluppo, e questo è stato comunque un processo fondamentale, soprattutto parlando di QA, quindi il quality assurance, e tutti i test da fare sul gioco, che sono stati veramente una delle parti più complesse e lunghe, sono durate penso 6 mesi, non ricordo bene, perché il gioco ovviamente può rompersi in milioni di modi diversi, e nonostante i 6 mesi di QA pensassimo che comunque tutto fosse risolto, quando esci sul mercato PC te lo distruggono in altri 1000 modi, quindi tu vai avanti a patch, update, e adesso usciti su console, ovviamente essendo il porting un altro processo complicatissimo, ce ne sono altri, quindi è chiaro che a una certa, soprattutto per progetti così ambiziosi, un partner o comunque dei partner ne servono assolutamente, sia dal punto di vista tecnico, ma anche, come dicevo, dal punto di vista del marketing, perché grazie a loro comunque, e grazie anche un po' al nome che ormai il titolo si è fatto, si è arrivato già con l'uscita PC, siamo riusciti a stringere contatti con i vari distributori che ci hanno permesso, no, prima di tutto con Sleepgate Ironworks, che ha lavorato al porting su console e ci ha dato supporto per, e è stato anche quello un processo fondamentale che da soli ovviamente sarebbe stato complesso andare ad affrontare, e allo stesso tempo con i vari distributori che ci hanno permesso poi di uscire anche in versione fisica PlayStation 4, che sono ad esempio DMM Games, che è un publisher gigantesco giapponese, Meridian Games qui in Europa e GS2 Games in America. Quindi diciamo che è stato un po' tutto un circolo che si è allargato, e i partner servono proprio a questo, perché poi tu, il discorso è questo, puoi anche lavorare al miglior gioco del mondo, ma se non c'è qualcuno che te lo spinge nel modo giusto, o che lavora alle copie fisiche, o che lavora ai porting, rimane quello. Quindi quello è stato un passaggio fondamentale, quello del publisher, sicuramente.
Bene, invece proprio del publisher volevo chiederti una cosa. Leggendo qua e là ho visto che, ignoravo la cosa, che poco prima dell'uscita su console, proprio per dare anche una mano a chi era a casa per la quarantena, sono state messe gratuite 10.000, se non sbaglio, chiavi da riscattare. Sì. Questa è stata un'idea vostra? È stata un'idea del publisher? Come funziona una cosa così? Perché io mi immagino che sono 10.000 giochi che uno potrebbe, magari non tutti l'avrebbero comprato, nel senso adesso...
Però potevi venderli.
Però, esatto, però potevi venderle. Quindi, sì. Cioè, come funziona una cosa così? Perché mi hanno sempre incuriosito il regalare la roba, soprattutto il fatto un gioco non di 10 anni fa, ma uscito a settembre su PC, e ancora da uscire su console, quindi...
Sì, diciamo che lì è stato veramente... un qualcosa che abbiamo voluto fare, ma tanto noi quanto il publisher in realtà, che... Mm-hmm. Nonostante ecco, magari non siano italiani, comunque hanno preso a cuore comunque la situazione che c'era in Italia in quel periodo, perché era comunque il momento in cui forse l'Italia era il paese con più problemi da questo punto di vista al mondo, e quindi giustamente hanno pensato sia loro che noi, ma lo sviluppatore italiano, il titolo viene definito come Resident Evil italiano perché non ovviamente almeno nella nazione in cui è nato, perché non dare supporto a chi ovviamente in questo momento sta patendo più di tanti altri, quindi abbiamo deciso di dare quelle 10.000 chiavi che, come dici tu, effettivamente magari in parte non avresti vendute comunque, ma in parte tanti hanno detto ok, adesso lo compro, perché prima o non avevo le possibilità economiche per farlo o stavo aspettando magari un taglio di prezzo, quindi in ogni caso sono soldi che tu non hai guadagnato, però esatto, in realtà esatto. Ecco, è questo, però è questo è un po' il bello di offrire qualcosa che tu sai che solo tu puoi offrire, tra virgolette, nel senso, noi non produciamo cibo, non produciamo bevande, non produciamo qualcosa che possiamo offrire, noi il nostro materia prima è il nostro videogioco, se possiamo però fare qualcosa nel nostro piccolo per aiutare la nostra nazione, in generale chi è in difficoltà, perché non farlo, e l'abbiamo fatto. Il processo in realtà è un po' più complicato di quanto si pensi, perché ovviamente devi passare sempre da Steam, perché erano copie Steam, questo significa che devi giustificare a tutta la filiera di Steam il motivo per cui le tiri fuori, e che comunque sono dei numeri grossi.
Infatti 10.000 loro, sono proprio tante, sono tante.
Sì, su cui loro potrebbero teoricamente avere un guadagno o non averlo se te le danno gratuitamente, ma tu te le rivendi, quindi devi pure giustamente fare le cose fatte bene per non mettere in discussione la tua serietà e onestà, però fortunatamente nel senso non c'era niente di complesso da fare, perché abbiamo date tutte, la gente ha mandato migliaia e migliaia di commenti e email ringraziandoci, felicissimi di quello che avevamo fatto, quindi a dimostrazione di come in realtà abbia funzionato. Quindi grazie,
grazie
al
voi.
Publisher che ce l'ha permesso, grazie a noi, tra virgolette, ma grazie alle persone pure che l'hanno giocato. Alla fine è stata una bella cosa per tutti e ne siamo contenti, insomma. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare una mano, questo sì.
Bello, bello.
Grazie.
Ma io farei qualche domanda invece adesso nel dettaglio del gioco, visto che ne abbiamo parlato relativamente poco, piuttosto abbiamo parlato della storia. Dunque, Daimer, tanto si dice 1998 o si pronuncia in inglese?
No, vabbè, noi in Italia lo diciamo in italiano.
1998.
All'estero lo diciamo. Sì, in inglese sarà 1998, in italiano va benissimo Daimer 1998.
No, infatti, vai a sapere. Ad ogni modo, beh, sì, è questa dichiarazione d'amore verso Survival Horror classici dei anni 90, per cui abbiamo atmosfere, un taglio narrativo, dei puzzle che vengono da quella generazione di giochi lì. Però di contro, anche come accennavi prima, parlando del vostro remake di Resident Evil, a livello di meccaniche siamo più dalle parti di Resident Evil 4, 5, Dead Space, che prima tra l'altro hai citato. Bravissimo. In particolare c'è proprio l'interfaccia diegetica che viene esattamente da lì.
Bravissimo.
E poi beh, ci sono novità interessanti, c'è tutto il sistema di ricarica flessibile che è molto figo. Ma in generale, a prescindere, anche partendo da quello che era il remake, però poi concentrandosi su quello che è il design del gioco, come vi siete mossi per trovare un po' questo punto di equilibrio tra passato e presente?
È perché era un po' quello che già avevamo in mente di fare da subito, sin dai primi momenti, quando ancora eravamo un gruppo, nel senso dare comunque la nostra visione del survival horror con degli elementi che richiamassero un po' quello che è il passato e un pochino invece delle soluzioni totalmente originali create da noi che ci permettessero ovviamente di emergere un pochino da altri titoli. Quindi diciamo che comunque sia a livello di feature e meccaniche, game director e game designer che abbiamo internamente, che non sono ovviamente queste 100-200 persone, ma si parla di 2-3 persone, essendo un team di 10 persone, contando che ognuno ha lavorato a praticamente ogni settore dello sviluppo, veramente tutti, dal 2D, 3D, audio, programmazione, animazione, storytelling, game design, eccetera, eccetera. Figuratevi, insomma, non è che poi potessimo dedicarci tutti e 10 su un qualcosa ogni tot tempo. Quindi diciamo che il team ha lavorato ovviamente al controller, alla meccanica originale della ricarica, della doppia ricarica, e allo stesso tempo l'altro team più artistico, in cui magari c'ero io come creative director, l'art director, eccetera, ha lavorato magari alle mappe o alla storia o alle mappe o all'atmosfera, al mood più in generale, per cercare comunque anche qui di dare un qualcosa che fosse sì di tra virgolette conosciuto per il giocatore, quindi soprattutto l'old school, nel senso di ritrovarsi in un ambiente che fosse quasi un cliché, un qualcosa che già conosceva, e man mano però andando avanti scoprendo via via sempre qualcosa di nuovo. Ed è una progressione che diciamo abbiamo inserito sia a livello di meccaniche, quindi da una parte tecnica, sia a livello invece artistico e di narrazione. Questo era un po' il concetto. Era un po' il concetto alla base, assieme a quello del realismo, nel senso che noi abbiamo ovviamente apprezzato i vari remake di Resident Evil 2, 3, eccetera, però va detto che sono, non è che siano action, però comunque sono un pochettino più arcade, tra virgolette, nel senso che comunque, sì, nel senso che comunque sia, ma come tanti altri, poi non è che seguano proprio ogni dettaglio di realismo, ad esempio proprio nella ricarica della serie. Ho 3 colpi nella pistola, se io ricarico buttando il caricatore, i 3 colpi che avevo nel vecchio caricatore, io me li ritrovo, perché comunque è un approccio più arcade. Noi abbiamo detto no, ok, probabilmente ci taglieremo una fetta di utenza, meno una fetta di utenza più mainstream, e andremo più sulla nicchia del survival horror. Ok, noi vogliamo questo, vogliamo raccontare il nostro survival horror che sia... Perciò se io per uccidere più nemici faccio una ricarica veloce, se io avevo lasciato qualche colpo nel caricatore rimane lì e se ne va,
certo.
E quindi dovrò raccoglierlo successivamente, o comunque devo fare una gestione di inventario e di caricatori, come prima ammo box, poi caricatore e poi arma, che sia reale. un approccio proprio non necessariamente più lento, ma più ragionato, più strategico alle varie sfide. Quindi non è una corsa continua arena dopo arena, uccidendo mille persone e mille nemici, o col bazooka o con il mitragliatore a... No, noi abbiamo detto ok, se accadesse nel nostro paese il bazooka non lo trovo, trovo sì la pistola la trovo, trovo anche il fucile, ci mancherebbe, posso anche trovare il mitragliatore in una cittadina americana,
sì.
Perché è chiaro che è anche contestualizzato a quel mondo, ma non il bazooka semplicemente. Quindi abbiamo optato per delle soluzioni che fossero più realistiche e che ovviamente potranno non piacere a tutti, perché è un tipo di approccio più strategico, più tattico, più lento, più o meno accennato, poi perché alcune fasi sono molto più lenti, sono più veloci, però meno male è un qualcosa che sappiamo può non piacere a tutti, perché poi l'utente mainstream a quel punto va a scontrarsi anche con i vari Resident Evil e lì perdi per forza, ma magari gli amanti dell'horror lo amano.
Sì. E
effettivamente è quello che abbiamo notato sia poi nelle recensioni della stampa, sia quelle dei giocatori, che ovviamente c'è chi non è piaciuto e chi non l'ha capito e va bene, ma c'è anche chi l'ha amato veramente moltissimo, e sono ovviamente per la maggior parte siti, sì, redattori o giocatori amanti del survival horror, che nonostante qualche difetto tecnico che per ovvi motivi c'è, ma ricordando sempre che è un gioco che acquista a un prezzo budget che è la metà rispetto ai prodotti AAA, ti regala comunque un'esperienza che è valida. Uh-huh. E gli è piaciuto parecchio, quindi questo per noi è un qualcosa che ci ha dimostrato come alcune scelte potessero essere non diciamo popolari tra virgolette, ma potessero essere giuste per quella che era l'utenza, che poi siamo noi stessi, perché i fan del survival horror noi siamo prima fan e poi
scrivere, certo.
O comunque 50-50,
certo.
Quindi però, è chiaro che è un qualcosa che noi volevamo.
Peraltro la cosa del caricatore è una cosa che mi ha sempre fatto imbestialire anche negli sparatutto in prima persona, perché tu spari un colpo, ricarichi e ti togli solo...
Cioè,
cosa non ha senso, ma perché? Come, dove li trovo i colpi? Come faccio a ricostruire il caricatore
esatto,
in un secondo?
Bravissimo.
Vabbè, sì, concordo, ho apprezzato molto.
Esatto. È proprio un approccio più ovviamente più arcade, più mainstream, che ovviamente poi... Se le nuove generazioni sono abituate a quello, è chiaro che poi nel momento in cui li trapianti da quello e li porti in un qualcosa che sia un po' più complesso, strategico, il vecchio giocatore o comunque chi ha proprio quell'approccio lo apprezza, ma no, perciò è chiaro che a noi va bene così, però, perché ecco, tu per esempio l'hai capita e va bene, quindi ci piace che ha funzionato.
E sono vecchio.
ma tanto anche noi tra virgolette, però dobbiamo giocare anche noi, perciò va bene così.
Andrea, dicevi, scusa ti ho interrotto.
Sì, sempre, sì, no, niente, sempre parlando di design, invece mi incuriosisce anche sapere come mai vi siete presi il rischio di scrivere la storia attorno a tre personaggi, e poi anche in generale come avete imparato a sviluppare dei puzzle, che tra l'altro secondo me sono tra la cosa più efficiente del gioco, nel senso che funzionano molto bene, non sono dei puzzle che ti fanno sentire, non sono eccessivamente punitivi, ma non sono neanche banali, non è una cosa banale. Come avete proprio lavorato in termini di design?
Allora,
cioè, passare dall'essere fan poi chiaramente essere
specialisti, certo.
Però di fatto c'è
bisogna
un passaggio
farlo,
che è quello del game designer, che anche sì. Il level design, così sono cose, insomma, immagino delle belle rotture.
Sì, diciamo che per rispondere più in generale, poi andando nel particolare, diciamo che comunque sono cose che le scopri veramente facendole. Nel senso, anche i puzzle, non so, c'era il game designer che magari tirava fuori l'idea a livello tecnico, e quindi veniva fuori magari il puzzle più o meno complesso a livello proprio di interazioni, o magari poi c'era l'idea che veniva più dal reparto artistico, in cui diceva vabbè, mettiamo una cosa in cui devi, come esempio, un esempio può essere ad esempio quello con la tastiera greca, che può essere più o meno complesso, più o meno intuitivo, in cui devi prima cercare dei dettagli nell'ambientazione, degli indizi, ad esempio i quadri, e poi andare ad inserire le giuste password all'interno del computer, ma ovviamente c'è anche una difficoltà in più, che è la tastiera greca, quindi vedi, è proprio un'unione fra un qualcosa che viene da un reparto artistico tra virgolette ed uno più tecnico. Ce ne sono altri ad esempio invece molto più legati semplicemente ad un approccio tecnico, che sono sicuramente più divertenti da affrontare al momento, e altri invece in cui devi, ripeto, andare a cercare degli indizi nei file o nelle ambientazioni, che sono invece più legate all'esperienza e all'esplorazione. Quindi abbiamo anche lì cercato di di seguire quelli che sono i nostri gusti in generale e di dare anche un'esperienza che fosse varia a livello di approccio ai puzzle. E riguardo invece i tre personaggi, semplicemente perché ci piace complicarci la vita, più pensavamo di tagliare cose, più in realtà ci ritrovavamo ad aggiungerle. E la storia ci ha portato ovviamente ad affrontarla da tre punti di vista differenti, perché ci piaceva questo continuo spiazzare il giocatore facendogli vedere gli eventi da punti di vista diversi e quindi da veramente sensazioni diverse a seconda del protagonista, e unire queste tessere del puzzle o del mosaico comunque in un qualcosa che fosse chiaro solo alla fine, nel mentre c'è questo comunque questi dubbi dovuti a quello che tu già sai e a quello che sa il giocatore che impersoni in quel momento, il personaggio che impersoni. Quindi c'è questa sorta di costruzione della trama man mano che vai avanti, e allo stesso tempo anche per variare un pochettino l'esperienza, perché noi siamo tanto fan di Resident Evil quanto magari di un Silent Hill, e se per Liev, che è il primo personaggio, l'esperienza è leggermente più arcade action, ma leggermente, poi con Raven è un'esperienza molto più alla Resident Evil, ossia magari lineare, con un qualcosa di molto più terreno a livello di tensione e spavento, con Sam ad esempio è un approccio molto più silentile, perciò è questo personaggio con delle emozioni, delle sensazioni molto forti, che in più ha questa Dahmer Syndrome, per cui ha delle allucinazioni, perciò nello stesso momento introduce un elemento differente di tensione e di paura che è legato invece alle allucinazioni, quindi è un approccio completamente diverso, e da un certo punto di vista perciò anche il giocatore varia un pochettino nel gameplay, per quanto poi, bene o male, i personaggi siano piuttosto comuni e le interazioni, in realtà poi però c'è questo ambiente differente per ognuno e feedback che arrivano che sono più o meno reali, diciamo così, a seconda del personaggio, ecco.
Sì, la cosa di raccontare dei punti di vista diversi è effettivamente molto interessante, e credo sia stata anche complessa da mettere in atto.
Sì.
Perché mi immagino la difficoltà di avere una cosa coerente dall'inizio alla fine. Invece, parlando del sound design, come funziona? Cioè, come vi siete mossi? Come è stato messo studiato?
Sì. Allora, premettiamo che ovviamente per un survival horror tanto è importante la trama e l'atmosfera quanto nel senso audio e ovviamente illuminazione sono veramente fondamentali per l'atmosfera, appunto.
Certo.
E in questo caso Alessandro De Bianchi, che è anche il game director di gioco, è anche lead audio e si è occupato ovviamente del lavoro dietro a tutto il sonoro di gioco, comunque sia, e al comparto sonoro di gioco. E ovviamente non scendo nel tecnico perché non ho delle competenze, però sicuramente quello che posso dire è che c'è stato uno studio dietro, anche qui, di innovazione e allo stesso tempo tradizione, ossia introdurre degli elementi che fossero legati al passato e magari sul survival horror anni 90, ma ovviamente con delle soluzioni molto più moderne e innovative che permettessero ovviamente di svecchiare in questo caso l'audio design, ma come abbiamo fatto lo stesso con il gameplay, ad esempio. Quindi diciamo è un continuo rincorrersi tra passato e presente, diciamo così, questo sì.
E invece diciamo la localizzazione e doppiaggio, tanto il gioco è parlato in lingua straniera, per cui ha tutta una serie di anche in quel caso come vi siete mossi, avete lavorato internamente oppure vi siete interfacciati con delle risorse esterne? Anche in via generale, proprio lo studio quanto preferisce concentrare, diciamo, piuttosto che delegare all'esterno.
Sì, diciamo che è un processo che prima di tutto è molto costoso, nel senso che comunque almeno il doppiaggio, immaginate, è molto molto costoso, questo sicuro. E la localizzazione è più o meno costosa a seconda ovviamente del word count del gioco, quindi il word count è proprio il conteggio nudo e crudo delle parole, semplicemente perché fai riferimento a delle società di localizzazione che a seconda di quante parole tu devi tradurre loro ti fanno i conti nudi e crudi. Diciamo che fortunatamente da questo punto di vista noi avevamo lavorato su inglese ed italiano, le altre noi abbiamo 9 lingue in tutto, le altre 7 lingue sono state elaborate dalle società esterne di cui però con cui si è interfacciato il publisher, quindi in realtà lì c'è stato il subentro del publisher, mentre per il doppiaggio abbiamo noi trovato uno studio qui a Roma con attori internazionali, che ovviamente, ripeto, è stato un processo piuttosto costoso, e potevamo ovviamente farlo. Tanti, per esempio, ci dicono: ok, ma un giovane italiano perché non ha doppiaggio in italiano? Bisognerebbe dare importanza alla lingua, alla propria lingua. Esatto, in realtà non è così, non è perché per noi l'italiano sia poco importante, è che è ovvio che potremmo scegliere, visto il budget e il costo del doppiaggio che è altissimo, ripeto, una sola lingua. Ovviamente è un titolo che si affaccia al mercato internazionale, l'inglese è la lingua internazionale per eccellenza, non potevamo fare a meno dell'inglese. Se avessimo avuto un budget gigantesco come fanno le produzioni di AAA, è chiaro, avremmo magari optato per un doppiaggio localizzato in ogni nazione, ma per noi era veramente impossibile, anzi. Troppo siamo felici del risultato ottenuto, nonostante appunto il budget non fosse enorme, però fortunatamente lo studio che abbiamo trovato a Roma era estremamente professionale, fortunatamente ha creduto nel progetto, quindi diciamo c'è stato un punto di incontro ottimo. Però sono processi comunque costosi, anche lunghi ovviamente, perché poi dipende anche dalle fasi di produzione in cui ti trovi, non è sempre semplice incastrare tutto nel momento giusto, anche perché devi prendere appuntamento per le sessioni con mesi in anticipo, quindi
Sì.
figurarsi. E sì, perché gli studi comunque sono pieni, lavorano a sessioni e a calendari, quindi figurarsi. Questo quindi è un pochino anche un altro aspetto che sicuramente abbiamo scoperto, ci è servito da esperienza. Non è semplice, però è gestibile, diciamo così, in qualche modo.
No, no, ma immagino, e comunque anche publisher grossi su giochi grossi localizzano, cioè fanno solo la lingua inglese parlata e le altre sono il testo, perché non
Molti
è
sì.
che, adesso, senza andare a GTA, cosa del genere, che lì sarebbe fuori controllo, però tantissimi.
Certo.
Tra poi posso dirti solo che non c'entra niente, lo so, adesso non vorrei che tu ti offendessi, ma quando ogni
No,
volta
non mi offendo
cazzo,
facilmente, dai.
no, io so, all'inizio di Daymare, cioè ho avuto un'impressione, mi ha ricordato il videogioco della cosa, The Thing, che a me era piaciuto un casino, non so se te lo ricordi, ne hai mai
Mamma mia, che
giocato.
gioco.
Ecco,
L'ho finito con una difficoltà, cioè alla fine è
sì,
difficilissimo
io non l'ho mai
effettivamente.
finito, devo essere sincero, però,
No, ma una certa diventa quasi impossibile.
effettivamente quando ho iniziato ho detto, cacchio, mi sembra, cioè, c'è anche questo qua dentro, non so come dire, mi era proprio, ci ho ripensato, appena è partito il gioco, ho detto, caspita, mi sembra di rivivere quei momenti là, che mi era piaciuto un botto, poi basta.
No, no, non m'offendo, anzi lo ritengo un complimento enorme, perché quello era un titolo. Tra l'altro ce l'ho anche in
Era anche
collezione, se non ricordo male, sì, è
originale, tra,
PlayStation
come
2.
dicono, era anche originale, aveva degli
Sì,
spunti molto originali.
bravissimo, è proprio questo, per questo che lo ritengo un complimento, perché ovviamente era un gioco PlayStation 2, graficamente, quindi era
Sì, esatto,
PlayStation 2, è chiaro
certo.
che adesso invecchia tutto male, tra
Sì.
virgolette, però aveva delle soluzioni legate poi fighissime, tipo il test sui tuoi compagni, fidarti o non
Sì.
fidarti degli altri, avevi proprio delle interazioni dirette con loro, e moltissimi ci dicono della cosa, come moltissimi ci dicono di Extermination, anche quello è un titolo
Anche è vero.
PlayStation 2, sempre ambientato sul ghiaccio, sempre. Sì, sai che c'è, anche la nostra può sembrare una produzione di quel tipo, tra virgolette, perché poi
No.
quelle erano produzioni AAA in quel periodo, ma a livello di mood e d'atmosfera, un po' di feeling, effettivamente ricorda
Sì, io
un
parlo del
po'
mondo,
quei
ovviamente.
titoli.
Sì.
Sì, ricorda un po' dei titoli, quei titoli che sono stati ovviamente per noi i titoli che ci hanno influenzato moltissimo. Anzi, i confronti con quei titoli ci fanno piacere. Il problema magari è quando ti confrontano con Resident Evil 3 di turno della serie. Ho appena finito di giocare Resident Evil 3, e adesso ho giocato Daymare, ma le animazioni facciali però sono bruttine, il doppiaggio è così così. La grafica sì è bella, però ogni tanto non è bella come quella di Resident Evil 3, oppure è un po' più lento, il controller è un po' più complesso. Grazie, cioè, un po' sono scelte nostre, un po' però è il fatto che l'abbiamo fatto in 10. Se lo paragoni, ok, se avessimo avuto 10 milioni di euro di budget, sicuramente le animazioni facciali erano sicuramente prossima generazione
Sì,
più
no, ma
che questo, o magari il doppiaggio, o magari le cutscene, o magari
insomma.
qualche piccolo difetto che comunque c'è e non lo
Vabbè, ma
nascondiamo, ma che però anche.
chi se ne
Ecco,
esce
preso
con
per quello che è,
commenti,
come dire.
sì, ma chi se ne esce con menti così non capisce che Resident Evil 7 l'hanno fatto 600 persone, cioè, magari per 4 anni,
Bravissimo,
5 anni, cioè, magari, ma con
esatto.
un budget, no, vabbè, però, io capisco che possa essere frustrante, ma sai benissimo che chi parla così non capisce una mazza. Se posso
No, ma infatti,
dire.
ma noi guarda, è stato, siamo contentissimi perché in realtà quando poi andiamo a prendere recensioni che vanno dal 7 all'8 addirittura, quando Resident Evil 2 e un 3 l'hanno preso tra l'8 e il 9 o tra il 7 e l'8 ugualmente, ma noi siamo felicissimi semplicemente perché avvicinare il nostro gioco a un voto di un prodotto AAA di quel tipo, siamo felicissimi. Poi è chiaro che prendiamo anche i 5, i 6 o i 4, e comunque il 6 è sempre un titolo. Un voto sufficiente a noi va benissimo. Andiamo a vedere quelle recensioni per capire
Certo.
perché abbiamo preso quel voto. Ma nel momento in cui poi dicono ok, le animazioni facciali, eccetera, è vero, non saranno di livello di produzione di AAA, però pure il voto devi darlo in base al prodotto, anche tra virgolette alla
Assolutamente.
produzione che c'era dietro. Quindi per
Assolutamente.
questo siamo contenti dei voti alti che abbiamo preso, perché sono stati dati da persone che hanno, come dici tu, hanno affrontato la recensione nel complesso del titolo, nel senso non un paragone con Resident
Certo.
Evil 3. Ma un paragone con le altre produzioni indie che con lo stesso budget fanno platform o a
Sì.
scorrimento, 2D a scorrimento, quindi, e non nulla a dire contro quei titoli, nel senso
No,
sono dei
certo.
capolavori fatti in quel
No,
modo,
sì.
però è chiaro che è proprio uno sforzo produttivo completamente diverso, perché nel momento in cui uno fa gli sprite che sono bellissimi e può essere un capolavoro, ma tu fai la terza persona, e quindi significa modelli poligonali per i personaggi, le animazioni perché le hai sempre a schermo, 12 mappe tutte differenti fra interno e esterno,
No,
e intelligenza artificiale degli
l'illuminazione,
enemies,
esatto.
illuminazione, audio,
La fisica,
animazioni, intelligenza artificiale,
fisica del.
cioè capisci che è proprio
Sì.
è un qualcosa che con uno studio indie con un budget basso non fa proprio, neanche ci prova. Quindi tra virgolette neanche ci danno troppo fastidio le recensioni negative, perché capiamo che magari non tutti hanno quella sensibilità da dare al titolo anche la giusta posizione in una scala produttiva, che non può essere poi metterlo vicino a Resident
Se
Evil 3 o addirittura 2.
vogliamo vederla dal lato positivo, le persone che danno un voto basso vi mettono comunque alla pari dei team di sviluppo da 600 persone, dicendo, beh, però voi avete
Sì,
fatto, cioè, okay, sì, bisogna
esatto,
vederla da quel punto di vista.
esatto. Ma poi, tra l'altro, tutti questi magari poi problemi che escono. E le animazioni facciali e le cutscene, eccetera, sono tutte cose che noi ovviamente conosciamo benissimo e sappiamo che sono quei punti che dobbiamo migliorare, vogliamo migliorare, ma li avremmo già migliorati in Daver se avessimo avuto un budget più alto. Sono proprio quelle parti della produzione che solitamente anche i AAA mandano in outsourcing a società che fanno solo quello.
Certo.
Quindi, e costano tantissimo, quindi è chiaro che è qualcosa che noi conosciamo. Ma questo non ci ha fermato. Ok, le animazioni facciali dei cutscene non saranno perfette, sembreranno un po' da B-movie, ma va bene, perché tanto comunque è anche un genere che a noi piace, quello è il massimo che potevamo raggiungere, è comunque 10 volte più, e senza nulla togliere, ripeto, rispetto alle produzioni indie che hanno avuto lo stesso budget nostro. Se poi c'è chi ha meno sensibilità e lo paragona subito al 3 e lo distrugge, o chi invece capisce che magari dietro c'è un lavoro diverso, gli dà un voto alto, a noi fa
Certo,
piacere in ogni caso, insomma, questo sì.
immagino. Poi Andrea.
Sì, dunque, ora che diciamo è uscita anche la versione console, e anche qui una parentesi, mi incuriosisce sapere se secondo voi quali sono le differenze principali tra le versioni, ammesso che ve ne siano. Mi interessa anche sapere un po', ora che siamo arrivati alla fine del percorso, quali sono gli elementi che, facendo un po', diciamo, il post-mortem a questo gioco, continuano a convincervi al 100% e che non cambiereste, e magari se c'è qualcosina che tornando indietro fareste in modo diverso, ma non necessariamente perché è andata male, ma perché magari c'è qualcosa che ora vi convince di più.
Allora, le differenze tanto tra versione PC e console ce ne sono semplicemente perché Daymare nasce su PC. Il processo di porting è un processo che veramente abbiamo imparato sulla nostra pelle, che è complicato e molto lungo, e nonostante abbiamo avuto l'aiuto di Sleepgate Ironworks, che sono comunque esperti del settore ormai da molti, molti anni, è stato comunque complessissimo e sanguinoso veramente. È chiaro che la versione arrivata su console non lo possiamo nascondere, non l'abbiamo mai fatto, ha avuto qualche pecca in più rispetto a quella PC, è stata un'ottimizzazione generale che ha portato comunque a un leggero downgrade della qualità generale a livello estetico. Ci sono stati anche diversi bug che abbiamo poi risolto con delle patch e che possono ancora presentarsi, ma oggi per esempio abbiamo pubblicato proprio in queste ore una nuova patch che dovrebbe averli eliminati del tutto. Diciamo quelle piccole sorpresine comunque purtroppo possono esserci, che escono anche dei titoli AAA. In realtà in un titolo come il nostro indie possono uscire, invece che una volta sola come il AAA, escono tre o quattro volte, ma si tende comunque ad andarli a migliorare e sistemarli, e sono dovuti semplicemente al porting, al processo di porting, che comunque può condurre a dover affrontare questi problemi. L'importante è che poi noi manteniamo comunque un continuo upgrade del titolo, update del titolo nel tempo, quindi dare supporto al lancio è fondamentale per questo, anche per dimostrare che senti i feedback delle persone e vuoi ovviamente dargli un'esperienza che sia il migliore possibile. Quindi queste sono un po' le differenze fra PC o console, che non sono assolutamente delle scelte, ma il dover rispondere a delle esigenze di architetture chiuse come quelle console, che non ti permettono ovviamente di andare poi a... Non puoi prenderti delle libertà che magari puoi invece nelle versioni PC.
Ecco, per esempio, ovviamente. Questo non lo sapevo, che era un bagno di sangue la conversione. Questo ignoravo.
Sì. Non è un caso che magari anche altri titoli che nascono su PC, ma anche produzioni, anzi soprattutto produzioni indie, quando vanno su console comunque un minimo perdono sempre qualcosina. È normale, poi magari hanno più o meno problemi e non si nota la differenza, perché se lo giochi solo su console non fai il confronto, sì, certo, PC, però certo. Insomma, quanti video comparison troverai al mondo tra versioni Xbox, PlayStation e PC, insomma infiniti. Titoli di priorità la differenza è minima, titoli indie come il nostro magari, ecco, qualcosa esce che può essere un frame rate che magari in alcuni punti dà qualche problemino, o un problema con un bug del salvataggio, eccetera eccetera, insomma è comunque un processo molto molto complesso per quanto abbiamo scoperto noi. Per quanto invece la seconda domanda su che cosa cambieremmo, io credo che se non fossimo usciti saremmo stati altri 2 anni a lavorare su Blamer, nel senso
no, ma guarda davvero no, più che altro come mi interessa come disamina a posteriori.
Sì, ma il problema è proprio questo, che noi non siamo mai contenti di quello che facciamo, nel senso che sì, sei soddisfatto, ma poi vedi solo i difetti di quello che fai, quindi per noi giocandolo e rigiocandolo ancora oggi vediamo solo quei difetti che non potevamo ovviamente andare a migliorare per quelle che erano le nostre possibilità, ma che continuiamo a vedere. E torno proprio a quel discorso che è un po' quello che dà più impatto, quindi la grafica non tanto in game, comunque su PC si difende benissimo, su console ha avuto un lieve calo, ma comunque per il prezzo con cui lo paghi e per il risultato è più che ottima. Però magari, ecco, le cutscene, quindi le espressioni facciali, tutto questo aspetto che magari è più di impatto e che può aiutare ovviamente ad elevare anche il tono della produzione rispetto a produzioni AAA. Però ecco, torniamo sempre a questo discorso, solo perché noi stessi anche spesso lo confrontiamo a titoli troppo più certo. Strutturati a livello produttivo, e diciamo vabbè, ma questo però potevamo migliorarlo. Sì, ma in realtà non potevamo, quindi potremo in futuro magari, ma non potevamo. Poi per il resto, ripeto, nel senso che il controller fatto in quel modo, la doppia ricarica, i puzzle o il ritmo in generale del gioco sono cose che sono state scelte nostre e che quindi sono piaciute o meno, ma noi sono piaciute e ci piacciono. Questo non significa che non le miglioreremo in futuro o le cambieremo, questo dipende dall'approccio ai prossimi progetti, però in ogni caso siamo contenti delle scelte che abbiamo fatte ovviamente al massimo delle nostre possibilità di allora, che non significa che siano quindi perfette, però che funzionano, e questo per noi già è abbastanza, ecco. Poi migliorabile c'è sempre.
Ah, quello sì. Senti, ma
per tutto,
dato che voi nascete come appunto super fan del survival horror, in particolare avete avuto questa esperienza con Resident Evil, e dato che Resident Evil sta per raggiungere prima o poi all'ottavo capitolo, Gamer è un, sì, è un IP one shot, o si può pensare a un franchise o comunque a fare altri titoli sempre sulla stessa, con lo stesso brand, diciamo.
Il fatto è che anche in questo l'incoscienza poi alla fine è una cosa che magari ripagherà, perché sì, dall'inizio abbiamo iniziato a scrivere Daimer con delle aperture in generale, e poi soprattutto quella finale, senza che aggiunga altro, perché chi non ancora non lo finisce non lo sa, e comunque che fossero veramente aperte a prequel e sequel, anche in un momento in cui poteva sembrare incredibile già solo finire il primo, quindi figurarsi pensare a prodotti, a progetti successivi legati allo stesso brand. In realtà no, dall'inizio abbiamo detto ok, se dobbiamo farlo, facciamolo però che sia aperto, perché a noi piacerebbe che fosse così, e quindi che Daimler fosse in realtà una trilogia. E in realtà, no, quindi non nascondo che è quello a cui stiamo già in parte pensando e lavorando un minimo, è proprio a un qualcosa legato appunto a Daimler, proprio perché per noi è deve essere una trilogia, diciamo così.
Bene.
Ho capito, quindi in generale i vostri sforzi sul futuro come studio sono indirizzati verso i Daimer. Non avete qualcos'altro in ballo, qualcosa che diciamo di cui potete parlare, ammesso che si possa?
No, ma semplicemente perché non ce ne sono, nel senso che comunque sia rimaniamo ancora, dobbiamo crescere e migliorare il team, perché ovviamente non puoi fare. Allora, noi il prossimo capitolo di Daimer, qualsiasi sarà, diciamo così, senza che scenda nei dettagli, dovrà essere migliore del primo Daimer, il che significa che comunque dobbiamo ampliare team e nostre capacità in generale. Ovviamente significherà però lavorare ad un prodotto, che è il prossimo Daimer, quindi non ci possiamo concentrare, anche per il numero di persone appunto che abbiamo, e anche raggiungessimo quello che vogliamo raggiungere, non possiamo dedicarci a più progetti insieme, perché non siamo ancora così grossi e strutturati, e pensiamo comunque che focalizzarsi su un prodotto sia la strada migliore per poterlo far riuscire nel modo migliore, piuttosto che ovviamente disperdere energie su differenti prodotti. Poi certo, il survival horror è il nostro genere preferito, con Daimer abbiamo imparato moltissimo, quindi vogliamo continuare su questa strada. Poi nulla ci vieta di tentare soluzioni anche più semplice, ad esempio in prima persona per noi sarebbe molto più semplice da realizzare adesso, visto che abbiamo fatto una terza persona, che sia poi survival horror o meno, ma sarebbe sicuramente più facile, diciamo, e potremmo sicuramente scalare su prodotti per noi più semplici, ma dato che penso ormai abbiate capito che noi l'incoscienza ci accompagna, e migliorarci è una cosa che vogliamo fare, renderci la vita difficile, ma poi magari ottenere il risultato che volevamo è un nostro obiettivo, quindi ecco, la strada che vogliamo è quella di un altro Daimer, sicuramente bigger and better, no? Però vediamo anche quello che succede nel mentre.
Michele, prima di chiudere, un'ultimissima domanda. Questo
Sì.
momento di reclusione forzata per il virus, eccetera, e visto che è capitato proprio in un momento in cui si stava portando a termine tutta la parte console, e lo sviluppo, cioè, ma, non lo sviluppo, ma comunque la parte anche di uscita del gioco, quanto vi ha
Sì.
rallentato? Vi ha rallentato? Siete riusciti a lavorare quasi normalmente? Come avete... Cioè,
Allora, certamente in qualcosa rallenta un minimo, perché non hai il contatto giornaliero, e penso capirete bene che lavorare a stretto contatto tutti i giorni nella stessa sede fa
sì,
produrre
infatti.
molto di più, semplicemente perché hai dei feedback immediati, puoi proprio concentrarti su un qualcosa con il supporto delle altre persone, quindi è chiaro che tutto viene più veloce. Fortunatamente per noi era un periodo, questo in cui è successo, e tutta questa situazione in cui si è verificata tutta questa situazione, era un periodo un po' più rallentato, perché stavamo appunto iniziando a pensare ai prossimi passi da fare, quindi in realtà ecco, era già finito il processo di porting, eccetera. Quindi diciamo che anche in questi giorni da remoto, e stando tutti i giorni a stretto contatto, ovviamente via chat e anche in chiamata in continuazione, riusciamo a fare moltissimo, non ci ha rallentato in realtà più di tanto. Manca ovviamente quella parte che è magari più personale o più umana,
Certo.
dato che insomma il nostro è un team, è una famiglia veramente ormai da 3-4 anni, di solito 10 persone tutti i giorni insieme, figuratevi, comunque dispiace non poter condividere la giornata, però sappiamo che poi presto insomma torneremo a condividere
Giornate,
le
e
giornate,
le
ecco.
nottate di lavoro.
Sì. Siamo contenti quantomeno, esatto, le nottate, hai detto benissimo, siamo contenti quantomeno di essere riusciti a far venire in Italia il publisher giapponese con tutti i giornalisti al seguito per un press tour ai nostri studi qui nel paese, perché è arrivato proprio pochissimi giorni prima, insomma, poche settimane prima che tutta la situazione di emergenza prendesse piede. Quantomeno di questo siamo contenti, perché sarebbe stato un peccato non riuscire. Anche quella è una crescita enorme, perché comunque pensare di aver organizzato un evento di 2 giorni, un press tour di 2 giorni nel tuo studio e nel tuo paese, con 10 giornalisti e...
C'è incredibile, effettivamente.
Che vengono dal Giappone, sì. Insomma, è
stato... Parlavi di un paese molto piccolo, anche per, insomma, una vista dell'Italia che magari un giapponese non fa spesso, ecco. Scindere... Insomma, in questo
sì,
campo,
sì, sì, tempo, sì.
In questo campo, magari in vacanza per poco, però...
No, no, è verissimo, perché penso veramente siamo stati tra i primi a fare un press tour giapponese qui in Italia con 10 giornalisti. Veramente non sarà mai sentito di società italiane, anche grosse, che comunque fanno titoli grossi, ma in realtà press tour, cioè del genere, non sarà mai sentito. Quindi è stata una bella cosa anche per questo.
Sì.
Piccole grandi soddisfazioni,
beh,
insomma.
Mica piccole. Andrea?
Sì, sì, no, bravo. No, infatti.
Cosa dici? Congediamo il buon Michele?
Sì, per me possiamo ampiamente congedarlo dopo averlo trattenuto.
Attenti, che io
dopo
posso,
averlo rapito per un'ora,
per
quasi un'ora.
Come dicevi, Michele?
Io posso continuare per ore e ore.
No. No, noi ti ringraziamo tanto, davvero. È stato interessantissimo, una figata, devo dire, questa
chiacchierata. Così... Passano con un attimo le ore, nel senso, sì. Veramente potrei restare un'altra ora o due tranquillamente, perché è stata una chiacchierata,
molto piacevole,
bella, insomma, è interessante.
Sì, ti ringraziamo ancora, e allora in bocca al lupo per i sequel, prequel,
grazie,
e alla prossima.
Grazie.
Beh, magari ci sentiremo quando ci sarà qualcosa di nuovo,
più che volentieri.
Magari quando finirà il lockdown andremo anche noi a trovarlo nel paese.
Sareste più che benvenuti, perché sarebbe il caso, visto che dobbiamo spostarci, non possiamo chissà fare quale vacanze a questo punto. Le facciamo il
nostro se ci liberano almeno dalle regioni.
Sì.
Esatto, ma lo faranno magari quest'estate, lo faranno, e la organizziamo e facciamo magari una discussione insieme in diretta, nel senso, sì. Faccia a faccia, e
molto
la prossima sarà così, però per me va benissimo, guardate, prendiamo appuntamento per una nuova.
Ok, grazie ancora e un saluto.
Grazie
a tutti, ragazzi, ciao.
Grazie ragazzi, ciao, grazie
ciao.
Mille
ciao.
Come sempre potete trovare le interviste del Tentacolo Viola su outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming, e ci trovate su iTunes cercando il podcast del Tentacolo Viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo, su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. La mail, come sempre, è iltentacoloviola@gmail.com. Spero che anche questa chiacchierata vi sia piaciuta, a noi è piaciuta tantissimo, anche perché scoprire come funziona un team di sviluppo indipendente così piccolo non è proprio da tutti, e soprattutto la storia di Invader Studio è veramente incredibile. E alla prossima intervista, un salutone, grazie a tutti, ciao!